Ok, un'altra domanda? Andiamo avanti?
Va bene.
Ok, un carissimo fratello che ci scrive spesso e evangelizza molto, che Dio la benedica, dice così: ciao Giuseppe.
Ciao.
Una persona vuole sapere qual è il senso di compiere la nostra salvezza con timore.
Okay.
Una domanda molto interessante. Anch'io voglio ascoltare la risposta.
C'è una scrittura,
sì,
no?
Sì, c'è una scrittura in Filippesi,
Filippesi
no?
2, puoi leggerla, 2, 11, 12, verso
okay.
lì.
Ok. Filippesi 2, 12. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quanto ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoteratevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore.
Ok, va bene.
Allora, cosa ci dici, fratello Giuseppe?
Beh, cioè,
significa questo?
Sembrerebbe qui che uno deve compiere la sua salvezza.
Sì.
Con le opere.
Con timore?
Sì, dice anche con candeline, con opere nella carne.
No, dice anche quello. Con timore e tremore.
E tremore. Guarda, questo qui non può significare... Vai ad Efesini 2:8-9? Guarda, questo non può significare salvezza per opere, perché contraddirebbe le altre scritture, quindi l'interpretazione deve essere per forza diversa. Come leggiamo Efesini 2:8-9, che dice?
Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti.
Ok, quello che Paolo sta parlando è verso 12 di Filippesi 2, e sta parlando della santificazione, compite la vostra salvezza con timore, cioè come dire andate avanti nella vostra santificazione. Comunque, se tu leggi la scrittura dopo, Filippesi 2:13,
okay.
E guarda, e penso che esprime questo concetto.
Ok, infatti è Dio che produce in voi il volere e il agire, secondo il suo disegno benevolo.
Capisci? È Dio che agisce in voi.
Allora è Dio che compie la salvezza.
È Dio che compie la salvezza. Ah. Guarda, vai in un'altra scrittura. Efesini
sì.
3:20. Quindi è Dio che opera in voi. Quindi attenzione, è vero che a volte certe scritture si prestano a tante interpretazioni, capito? Però quando una scrittura, un'interpretazione contraddice tante scritture, è logico che la bilancia è dall'altra parte, perché dobbiamo capire che la Bibbia è stata tradotta da manoscritti greci, ebrei, eccetera, capisci?
Sì.
E ogni Bibbia ha una traduzione un po' diversa, cioè la Bibbia del Signore di Geova non è uguale alla nostra, capisci? Grazie a Dio che la nostra è diversa. Va bene, quindi sempre farsi guidare lo Spirito Santo, lo Spirito Santo ti guiderà da altre scritture. Ecco perché l'ignoranza biblica genera false religioni, false dottrine. C'è un predicatore che picchia il pugno come si dice, on the pulpit, in italiano, sul pulpito, e grida, e tutti dicono, neanche capiscono cosa sta gridando, però dicono sempre di sì. Mm-hmm. Bisogna andare nella Bibbia a capire cosa sta dicendo. Leggimi con la scrittura.
Efesini 3:20. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria.
Quindi è lui che opera in noi.
Yeah.
È Cristo che opera, Spirito Santo che opera.
Allora è Cristo che compie la salvezza.
Sì, e quando dice che compite la vostra salvezza, sta parlando, come fai a compiere? Ti puoi salvare, ma sul Calvario muori tu senza peccato, non puoi salvarti.
Allora cosa significa?
Significa che è Cristo che opera in te. Significa
però
che...
perché dice voi compiere la vostra salvezza?
Sì, vuol dire, guarda, leggi, ti do una scrittura, Matteo 24:13.
Ok.
Vediamo un po'.
Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Ok, questo è molto l'interprete dicendo, vedi, se tu non perseveri perdi la salvezza, non sta dicendo questo. Perché contraddirebbe tante altre scritture che io le ho date tante volte, adesso non si perde. Cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo che chi non persevera sino alla fine vuol dire che non era salvato, vuol dire che la sua fede era solo religione, era solo quando si tratterà di non sedersi a scaldare una panchina, ma di andare a scappare dall'anticristo, scappare dal marchio della bestia, andare a nascondersi sulle montagne, dice, alt, il mio Dio mi proteggerà nella mia chiesa fatta di mattoni, che non avverrà, sarà distrutto. Quindi uno che per esempio non persevera nella fede fino alla fine non è salvato, perché non era salvato.
Non è stato mai salvato.
Non è mai stato salvato, la sua salvezza era solo religiosa, era nato di nuovo solamente in una catapecchia, in un edificio religioso, è nato di nuovo solo nelle dottrine di una religione, ma non nato di nuovo nel cuore e nello spirito. Quindi era una salvezza finta, un po' come la chiesa di Sardi, Apocalisse 3 verso 1, che dice: "Il nome di essere vivo, ma sei morto." Chiesa, una chiesa, sta parlando di una chiesa.
Ma le opere non contano niente, niente?
No,
Gesù fa tutto, lui ci dà la salvezza per grazia e non dobbiamo
fare
niente.
E poi vai a dormire, no. Se tu non operi, tu hai perso un'eternità di benedizioni. Guarda, leggi Daniele 12, 2, 3, cosa dice?
Daniele 12?
Sì. E poi, 2, poi vai a Apocalisse 22.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
Ok, se tu capisci questo capitolo, sta parlando del rapimento. Alcuni saranno risuscitati o rapiti, è lo stesso, a vergogna. L'Apocalisse 22, ti ho detto, se vuoi andare lì. Alcuni saranno risorti a vergogna, altri risorti a benedizione. Dipende dalle tue opere. Capisci? La salvezza non è per opere, però una volta che sei salvo non puoi andare all'ospizio e addormentarti, devi darti da fare, perché se tu ti vergogni di evangelizzare Gesù ai perduti, Gesù si vergognerà di te, non ti toglie la salvezza, lui è un gentiluomo, te la dà, non toglie, come certe chiese ci dicono. Dio non si riprende il dono, se è un dono, uno ti regala, che so io, una cosa, poi se la riprendi, dice: "Ma cosa mi hai regalato? Ti ho regalato una torta, la torta l'abbiamo già mangiata e la voglio indietro." Non è così. Vai, Apocalisse 22, 12. Opere.
Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere.
Secondo?
Le sue opere.
Secondo?
Le sue opere.
Ah, non è per grazia.
No, la ricompensa non è per grazia.
La grazia è la forza di compiere le opere. La grazia non è una licenza di ok, sono salvo, vado a commettere adulterio. Non è così la storia.
Sì.
Che tu commetti adulterio come Davide, come Betsabea, c'è il bastone sulla testa.
Yeah.
Perdi benedizioni. Va bene, quindi opere.
Però dice che la ricompensa è per opere.
E certo,
non la salvezza.
Okay. Se tu vedi in Apocalisse capitolo 2, 3, 7 volte Gesù ripete: "Conosco le tue opere, conosco le tue opere." Le tue opere mostrano, chiesa di Sardi, che non sei salva. Le tue opere mostrano, chiesa di Filadelfia, che tu sei benedetto, hai la corona. Le opere non danno, ma mostrano. Va bene? È come tu con un termometro misuri la...
Non danno, ma mostrano che?
Mostrano se sei salvo o no.
Ok.
Quindi tu con un termometro misuri la febbre bambina, ma non è che il termometro ti dà la febbre, ti misura la febbre.
Sì, sì.
Capisci? Oh.
But how can you explain the verse in James when he says that we need to have also works?
Certo.
Come spieghi il versetto?
How can you explain that? Because everybody says you need to be... you are saved by faith and nothing else. You don't need to do anything. So
come spieghi il versetto di Giacomo, che devi avere anche opere?
Capitolo 2. Sì, lui si sta riferendo a Giacomo, capitolo 2, dove dice: "Tu hai fede, io ho opere." Dice Giacomo,
sì.
Apostolo, fu il fratello di Gesù questo, Giacomo. Era vescovo di Gerusalemme. E Giacomo: "Tu hai fede, io ho opere. Mostrami la tua fede senza opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede." Capisci? E poi tutto spiega lì: Abramo fu giustificato per opere quando offerse Isacco. Capisci? Quindi la tua domanda è: perché Giacomo dice che servono opere? Perché Giacomo, sì, te lo spiego così, te lo spiego subito. Giacomo non sta dicendo che si è salvato per opere. Giacomo sta dicendo che se non hai opere la tua fede è falsa. E siccome Efesini 2, 8, 9 dice: "Per grazia siamo salvi per fede", cosa vuol dire? Vuol dire che tu non sei salvo se non hai fede vera. Quindi se tu non hai opere, la fede è falsa. Le opere mostrano la fede, se è fede vera, se è fede falsa, tutto lì. Ma è la fede che ti salva, non le opere. Le opere mostrano. È come il termometro né ti dà né ti toglie la febbre, solo la mostra.
Allora, per chiarire, le opere non ti danno la salvezza, ma mostrano che ce l'hai.
Che ce l'hai, uno, e due, mostrano che sarai benedetto oppure no. Capisci?
Allora compi la tua salvezza mostrando le tue opere.
Esatto, sì, devi mettere insieme le altre scritture. È come, vedi, la Bibbia è un po' come il corpo di Cristo, capisci? E c'è un verso in Salmo 14 che dice non c'è Dio.
Oh.
Salmo 14
dice così?
Dice così.
Sei sicuro?
Sicurissimo. Salmo 14 verso 1.
Dice che non c'è Dio.
Dice non c'è Dio. Però devi, se leggi anche prima, dice lo stolto dice nel suo cuore non c'è Dio. Quindi vedi, se tu leggi la Bibbia è come la vivisezione. Sai cos'è vivisezionamento? Quando i dottori prendono animali e gli tagliano la gamba per fare un esperimento, l'animale è vivo, deve essere vivo perché se no l'esperimento non funziona. Si chiama vivisezionare, una cosa che è proibita, però lo fanno. E vedi, è così, molti studiosi di Bibbia usano la Bibbia così, il vivisezionamento. Prendono una scrittura, una sega, la tagliano, una sega elettrica, un pezzo e dico guarda cosa dice qua, non c'è Dio. Ma scusa, leggi, capisci? Tu mi stai mettendo, metti un mostro di Frankenstein, una gamba al posto del braccio, un piede al posto della testa, non si può insegnare la Bibbia così a casaccio, ci vuole il contesto, legge tutto il capitolo, e a volte il capitolo non basta, serve un altro capitolo, e poi non solo. E nel caso non è abbastanza difficile, Gesù te lo mostra in parabole, così se capisci poco capisci niente del tutto. Capisci? Quindi quelli che vogliono dimostrazioni, apri Matteo 13 verso 10, quelli che vogliono prove, dimostrazioni, dimostrami che chi ha scritto la Bibbia, voglio la prova, che Gesù gli risponde sempre nei Vangeli, una generazione adulta e peccatrice chiede dei segni ma nessun segno sarà dato. Okay, perché è per fede, così dice Matteo 10:13.
13:10.
No, sì.
Hai detto prima?
Io sono un po' ubriaco.
No, troppo, hai detto prima 13.
Butto troppo Spirito Santo oggi.
Ah, lo Spirito Santo, ok.
Vai.
Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? E gli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato.
Caspita, proprio non è dato. Vai avanti che qui rincara la dose anche.
Perché a chiunque sarà dato, e sarà dato nell'abbondanza.
Chiunque ha sarà dato.
Ma chiunque ha sarà
dato. Non vivisezionare la lingua italiana,
Sorry.
Vai.
Perché a chiunque ha sarà dato, e sarà dato nell'abbondanza, ma chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha.
Capito? E poi dice, hanno occhi ma non vedono, orecchie ma non ascoltano. Perché? Quindi i discepoli dicono, ma Gesù perché parli in parabola? Per miracolo le capiamo noi, e neanche noi le capiamo tutte. E tu parli con questi, che questi non sanno neanche, gli parli in parabola, noi capiamo poco e loro capiscono niente.
Sì.
E Gesù dice, perché a voi è dato di capire, a loro no. Quindi la gente che la zizzania eccetera, che vuol sapere chi ha scritto la Bibbia, quando è scritto, e vogliamo l'impronta digitale dello scrittore, Carbonio 14, e Gesù dice cosa? Ma guarda, a proposito ti parlo in parabole, così quel poco che capisci non capisci neanche
ma
quello.
Perché?
Perché l'entrata nel regno di Dio non è attraverso l'intelligenza di capire i testi manoscritti originali, non è andare a scuola, università, avere i diplomi, non è studiare teologia come i farisei, così che in paradiso ci troveremo solo farisei.
Allora?
Ma la porta si chiama Gesù Cristo, una porta che si entra per amore, per sincerità, per umiltà,
okay,
per condivisione, per amore verso Dio. Capisci? Non tramite la mente carnale che qualunque asino può andare a un'università a imparare. Qualunque indemoniato può andare a una scuola e diventare un Nietzsche, un Karl Marx, uno Stalin e un Hitler. Chiunque può andare a una scuola e diventare intelligente. Questo dovrebbe dargli accesso nel regno di Dio? E dico no. È l'amore, l'umiltà.
La fede.
L'ubbidienza a Dio, l'amore verso Dio, come Abramo che non aveva nessuna Bibbia e seguiva Dio. Se non c'è la Bibbia, te guarda le stelle e Dio ti parla attraverso le stelle, attraverso gli uccelli che volano, attraverso il vento, Dio ti parla.
Amen. Infatti, se continuiamo a leggere in Matteo 13, in versetto 15 dice: il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchie e hanno chiuso gli occhi.
Capisci?
Sono loro che hanno deciso di respingere Cristo.
Esatto, hanno indurito il cuore per questo motivo che loro parlano in parabola. Sì. Perché? Perché col cuore indurito, Gesù dice, non gli do la chiave per entrare nel regno di Dio e così c'era un diavolo e così domani ce ne saranno di più. No, niente affatto. I pochi diavoli che ci sono li sono cacciati fuori e quei nuovi diavoli di qua, la zizzania, non devono entrare fuori. Quindi le parabole sono un modo per sbarrare la verità a chi non ama Dio. Amen.
Amen.
Amen. Possiamo chiudere. Abbiamo più domande, però li continuiamo domani.